comunque con Tommaso ci dicevamo che in realtà, come accade sempre nei crocevia, e forse un po' di più per Tommaso e me, perché appunto c'è tutta una storia che si ricanta qua di un po' di anni, potremmo anche andare avanti fino verso le 11, 11 e mezza di sera, una cosa così. Dobbiamo finire per le 6 e mezza, puntuali. Quindi a voi la parola.
Questa è crocevia, prego,
Guarda, io prima di... Perché ci sarebbero una serie di cose che vorrei dire, però forse bisogna un attimo, però volevo chiederti, cioè... Non so di
sì, possiamo continuare a fare così, questo è
possiamo
carino.
continuare tutto il gioco, ma è anche dinamico
L'oscillazione.
L'oscillazione, sì. Dicessi una cosa, non mi ricordo quali incontri hai tenuto, parlando dell'opera dell'artista come per certi versi la sua morte. Potevi giusto un attimo riflettere su questa cosa così che io possa ritornarci un attimo, rifletterci
L'esecuzione.
e possiamo fare così che lui fa domande a me, rispondi tu,
Ah, ok, va bene.
poi fa
Quando
una
invece
domanda
fanno a
a
me
te, rispondo
rispondo.
io,
Ah.
quindi facciamo delle figure
Dai, va bene, sì, comunque sì.
No, però lui domandavo perché volevo sapere proprio dal tuo punto di vista questa
Non
cosa.
ti interessa il mio,
No,
qual è il
infatti
tuo?
io proprio il tuo,
No,
quindi
ma
non
va
niente. No,
benissimo,
però no,
così da un punto
adesso
di vista.
stiamo scherzando, però adesso non ho capito. Mi stai dicendo l'opera è quella
Per
che
certi versi anche la morte,
cosa.
ed in che senso appunto, cioè ti sto
Sì,
richiedendo, secondo me...
beh, ci si può rispondere in tanti modi a
infatti.
questa cosa. Tu che stai dicendo? Una cosa hai detto?
Non te la dico.
Porca miseria, no, perché l'hai detto. No, perché io, cioè, a me questa affermazione che pare io abbia detto, a me risuona con la stessa affermazione con cui io ho esordito, cioè nel senso che io è un crocevia, abbiamo detto, no? Abbiamo iniziato un po' così, io è un crocevia, in questo senso a me risuona che l'opera è la morte di chi la mette in atto, perché in qualche modo presta il proprio corpo, la propria vita, la offre in oblazione, forse ho anche usato questi
L'hai
termini
usato.
sacrificali, ecco, che venivo da lì, venivo dal linguaggio, no? Sacrificale, quindi offre in oblazione la propria vita, cioè tutto ciò che ha in fondo, affinché
Per
risuonino
essere.
in lui, no? E gli diventi strumento di risonanza, quindi tamburo. Il tamburo è fatto di pelle, come ricordava anche il professor Simi, no? Negli ultimi seminari, cioè vibrazione e battito di qualcosa che non c'è più, o meglio, il non.
Oblazione di tutto quel che hai per diventare quel che sei, come abbiamo
Esatto,
detto.
sì. E quel che
Sì.
sei è tutto ciò che non sei, perché sono i morti che vibrano per te. Quindi
Tornavo
ecco
in un
perché
attimo.
dicevo, e Frida è stata molto acuta a fermarlo, no? Quando ha detto il poeta abita in quel tra, no? E forse è stato anche un po' imbarazzante, no? Dice, ma come non è nel presente? Allora ecco perché il poeta nei sogni, no? Esatto, è in quel, come lei ha chiarito benissimo anche a me, mi ha chiarito, è proprio in quella. Ecco perché gli abita il poeta, perché non può che morire lì il poeta, se no, o il poeta, il performer, diciamolo così, cioè colui che compie un'azione conoscitiva attraverso un mezzo, quindi, non può che morire a se stesso, no? Perché se portiamo le estreme conseguenze, forse
Sì.
sbagliando, ma così anche mi aiuto a capire, cioè io parlo di poeta, di poesia, ma forse possiamo dismettere questo termine, no?
Per me sì.
Vero, ecco, no, dico, possiamo di smetterlo, ma nel senso che io ho bisogno di smetterlo veramente per capirlo. Quindi, parliamo di azione conoscitiva, di soggetto conoscente, non so, soggetto, già parlo.
Questo va detto tutti in maniera universale,
Meno
cioè per
male.
noi filosofi, poi questo non è detto per altri, ma per noi che veniamo da una tradizione filosofica non si sente
Forte
come...
perché la registrazione se no non prende, questo anche per Francesco. Il diaframma, caro.
Allora, la formula famosa di Fichte, che chissà chi forse non si studia più, Dio pone il non io. Dio pone il non io nel mio. Cosa vuol dire io? Io mio. Cosa vuol dire? Tu fai una cosa. Questa cosa è il fatto. Quando tu l'hai fatto, quel fatto ti ha fatto. E quindi tu sei l'io di quel fatto che è morto nel fatto e che quindi deve sormontare il fatto per fare il nuovo. Questa non è una dinamica che riguarda la poesia. La poesia bisogna aggiungere delle cose.
Sì, sì, sì.
Il rito bisogna aggiungere delle cose. Ma questa è la descrizione che ogni azione lavorativa e ogni lavoro è conoscenza. Naturalmente per definire in tutti i modi della cultura umana, come è ovvio. Ma è chiarissimo, cioè prima ci deve essere l'atto che fa qualcosa. Ma come lo ha fatto? Lo ha fatto. Non è l'atto che fa, è l'atto che ha fatto. Allora tu sei colui che ha fatto quell'atto. Allora hai dentro di te il tuo cadavere non sei morto biologicamente, vuol dire che tu è irrevocabile, non quello l'hai fatto, e quindi la tua fisionomia e quindi ciò che si può conoscere di te è che tu quella cosa l'hai fatta, naturalmente non è che l'hai fatta per sempre, ma sarai condizionato ad averla fatta, e questa è l'esperienza quotidiana, empirica, secondo Nietzsche, no? È un'elaborazione di Kant. A cui Hegel aggiungerà la storia.
Quando io lo spiego ai miei studenti, i miei studenti sono molto particolari, quindi spiegare ai miei studenti vuol dire, credo, mimare, cioè fare delle cose un po' particolari, come sa bene Marco. E, io uso, proprio per spiegare questo che sta dicendo Sini, mi ha colpito molto, vero? Io uso sempre l'immagine del pittore. Dico, quando tu dici cosa fai, faccio il pittore. Allora, faccio il pittore è una scemenza, tu non fai il pittore a prima vista, se fai il pittore tu non fai il pittore, fai i quadri. E allora tu fai il pittore, poi rivela la sua verità, nel senso che ti fai pittore nei quadri, non so come dire. Cioè, se è vero, cioè diventa vero che tu fai il pittore, nel senso che ti fai pittore, cioè lo fai accadere sto benedetto pittore, questo attore, questo agente, questo performer, nella performance. E tu sei pittore simultaneamente all'accadere del dipinto, non prima del dipinto, non fuori dal dipinto. E quindi l'io è il non io. E non è un caso che quello che Sini ha descritto così bene in Fichte è, e questo è quello che viene detto sempre poco invece agli studenti, allora non, ai miei non ne parlo proprio perché già sono turbati da questo io non io, se gli dico anche che il non io è il corpo umano, che l'unico modo di essere corpi è farlo, che la questione del non io è la questione del corpo, della materia, e la questione del superamento, no? Cioè dell'azione, del suo continuarsi, è una questione che ha nel tema della corporeità in Fichte un tema cruciale che poi si lega alla questione pedagogica fichteana. Ecco, questo è il non detto ai miei studenti, ma che spero di in qualche modo, non lo so, farglielo battere
fronte,
per altra via.
È semplicissimo, cioè il primo io è l'io trascendentale.
Vabbè, se tu no, parli così ai studenti, esatto. Non hai capito dove abito io. Cioè.
Ma il primo io, cioè c'è un secondo.
Il primo io
è ci sono io e poi chi c'è qua?
Solo rispetto al secondo, sì. Ma il secondo. Svolta,
non
è
il terzo.
È un atto trascendentale,
no, non puoi far così come sei, perché se ci porca Eva gli dai la stura e questi poi altro li porca. Non può educare, non se no
è dipinto, sei quel pittore, no? E questo è il mio empirico. Oddio mio, capito?
No, non hai capito, no.
No, perché non stavano ascoltando.
No, esatto.
Sì, guarda che appena detto io, qualcosa è successo,
è successo qualcosa. Io.
È un'esperienza
qua. Non è così facile, però.
No, non è così facile.
C'è stata una bigiata da chiacchiere, no?
Sono le chiacchiere che ci hanno messo nella testa che non rendono più facile vedere una cosa così semplice, no?
L'importanza delle cose banali, come vedi, che sono molto difficili da incontrare.
Certo, se uno comincia a studiare gli analitici non lo capisce più. Quantificatore esistenziale. Quantificatore esistenziale.
Guardi, Francesco, che la questione dell'opera, no? Dell'opera dell'artista che è la morte, cioè che è il resto, no? Esatto, è stata ricorrente, lei lo ricorda molto bene nel richiamare proprio quel passaggio nelle sessioni prospettiche di Tommaso, e è stata come si dice, l'esergo del seminario delle arti dinamiche, dove abbiamo cominciato con un testo di Paul Valéry che a me veniva da Tommaso, dove si parlava dell'exécution, l'esecuzione del poema. Era un po' critica, un po' così, no?
In quella testa iniziale. Abbiamo litigato con Carlo su quel brano, se ti ricordi, non ti ricordi?
Io rimuovo le liti con Carlo sempre. Quando
no, no, mi ricordo che litigavo, non proprio sul brano dell'esecuzione, ma sulla voce... Ti ricordi la voce che viene, che deve venire, che può venire? Quella,
ma hai litigato con te?
No, 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 io figuro, io non li ho... Tu avevi detto qualcosa che no, io la penso così con Carlo, e Carlo era, ma io conosco bene Valéry perché ci ha fatto tante tesi, quello che racconta, cioè ha subito povero Carlo molte tesi. Vabbè, scusate, mi sto divagando,
ho completamente
No, io divergo su Valéry fra Cambria e Sine, me lo sono goduto, lo spettatore alla grande, poi ve lo dico.
Secondo me l'ha inventato lui.
No, non mi ricordo.
Francesco Lavorfessima,
io pure non mi ricordo.
Te lo ricordi? Ecco, vedi. Quindi io devo adempiere metricamente a questo, devo dare testimonianza di fronte a una consuetudine. Cioè c'è questa consuetudine e quindi adesso dobbiamo fare metro. Scusami, per
ricominciare. Vado, finito.
No, è l'esecuzione del testo,
infatti, è il motivo per cui gli devo infatti la questione di Tommaso, non l'ho messa pure perché ricordavo la risposta che lei gli ha detto Tommaso subito, istantaneamente, più simile a questa del professor Sini, non citando Fichte, però era molto simile.
Quella stessa.
La prima risposta fu, non è il poeta, ma su tutti, è il filosofo, è il poeta, perché poi alla fine creano queste distinzioni. Quindi in realtà perché io poi avevo in mente una serie di cose un po' diverse, ma cioè sono d'accordissimo su quello che ti ho detto, e questa anche più la mia prospettiva. Leggevo così, ma solo come altro spunto delle varie cose che sono state dette, perché sono tante. In questi giorni sono stato abbastanza immerso in diverse letture di Kafka, opere scritte a Kafka, e è un autore che è particolarissimo, lo sapete benissimo, e queste dinamiche mi sembra che si concretizzino, le dinamiche di cui si parla spesso si concretizzano in senso specifico di questo termine, poi magari in quello che dice, che scrive, che fa, che ha fatto anche. Perché per esempio mi vengono in mente le lettere che scrive ad una delle amanti, Felice Bauer, non ricordo se questo è il nome, e è bello perché inizia questo rapporto da un incontro a partire dal quale si iniziano a scrivere i due, si scrivono moltissimo, e lui utilizza delle parole fortissime, di grande amore nei confronti della donna. A un certo punto la donna chiede di essere vista, cioè incontriamoci, e il caffè dice di no. Inizia proprio perché è in un decorso, se non vogliamo, lui poi esplicita anche spesso questo, l'atto dello scrivere. Per lui si identifica con qualcosa e poi è difficile uscirne fuori, è difficile morire se vogliamo per certi versi. Mi tornai in mente Kafka perché l'ho collegato a tanti punti del discorso che è stato, dei discorsi che sono stati evocati oggi. Per esempio mi è piaciuta molto l'immagine del labirinto di cui ha parlato la professoressa Candria. E tra l'altro ho aperto così un quaderno che non è il quaderno dei miei appunti negri, se vogliamo, un quaderno un po' più casuale, un po' più dove mi segno delle cose che mi capitano davanti.
Oggi non ha portato il quaderno
di non ce l'ho. Sono due, sono simili, però qui
norma.
Per piacere,
ossequio ritmico ad una norma per simmetricità.
Avendo questo quaderno
imperio.
Se hai il quaderno giusto, può entrare.
È giusto.
Hai il ritmo giusto, cioè
si entra in un certo modo, perché infatti sì.
Poche parole segnate da una poesia, non ho segnato quale, non so quale, di Hölderlin, in cui utilizza proprio l'espressione labirinto della danza, e oggi è stato detto proprio questo.
Poi, certo,
cioè, il labirinto, d'altro canto però mi sono ritrovato in quella prospettiva ancora kafkiana, nel castello, perché il labirinto è bellissimo, ti attrae, io direi, cioè,
come il castello,
ti attrae a tal punto da non farti rendere conto di star giungendo ad un labirinto, e te ne rendi conto quando ci sei dentro, quando non ti ci trovi più. E allora, ancora, altro collegamento, il labirinto, la gentilezza di Heidegger, perché la gentilezza? Perché lui parla proprio del dovere, del bohème, da dove e verso dove. è stato di questo anche se parlato oggi. Ecco, il personaggio di Kafka nel castello arriva, non si sa da dove, l'ho lasciato figlio e moglie, voglio stare qui, non si sa dove, perché il castello non c'è. Lui continua tutto questo procedere nell'inquietudine e nei meandri del non del castello, delle zone intorno al castello, c'è la nebbia, non si vede la strada, il castello appena arriva sembra vedersi, ma a un certo punto lo pensa, ma no, quella è un'apparizione, un'allucinazione forse. È un'allucinazione del labirinto, cioè ho visto la fine e quindi sono indotto ad entrare perché so che c'è la fine, poi ti trovi dentro e la fine sfugge.
Posso aggiungere una cosa bellissima, questi riferimenti a Kafka, che anche a me, devo confessarti che durante l'anno sono stato di fuori più volte, e adesso però non hai detto una cosa importante del protagonista del castello, il cui lavoro è cioè il misuratore del campo,
sì.
Quindi in teoria lui viene lì per misurare, dare norma ai campi.
Ed è l'unica cosa, no? Che non potrà fare.
È l'unica cosa che non potrà fare, perché non c'è bisogno di un aggrimensore nel paese dove è capitato. Ma come, dice lui, no?
Esatto.
Mi hanno inviato qui, cioè ho ricevuto un ordine, un imperativo, no? Io sto adempiendo a un ordine, io vengo qui perché mi hanno inviato a fare il grimensore, no? E la condizione dell'artista è questa, no? Poi il normatore in una terra che non vuole norme, no? Cioè dice, ma come, io vengo qui a danzare, vi dico che questa danza si è danzata e voi non volete danzare? Ma come, io sono inviato per danzare, no? Per insegnarvi questa danza, no? La danza dell'umano, la danza che Corinda conosce bene, che ha evocato più volte, la danza della conoscenza, il ritmo della conoscenza. E, come dire, gli uomini, come fa Francesco, preferirono le tenebre alla luce, no? Così dice. Un po'.
Infatti, esatto.
La condizione di Kafka è questa, se vuoi.
Un altro dei punti è che però porta con sé tutto l'aspetto dell'inquietudine che c'è dietro a questo rifiuto dell'allimensore, poi nello specifico, perché non viene ancora, cioè si prosegue in questo stesso cammino di dove ancora l'inquietudine di quell'individuo che... Perché io poi mi sono fatto una sorta di schema mentale per questo discorso, perché in realtà nello specifico mi si elabora anche, bisogna elaborarsi. Mi viene in mente tre dinamiche, per esempio, cioè è un esempio che quindi già fallace, però vabbè. Abbiamo la festa, abbiamo ciò che genera la festa, abbiamo una comunità, e abbiamo poi però quell'individuo che, perché a un certo punto a cui la festa va male, se vogliamo, quell'individuo che si ritira a un certo punto. E queste tre dinamiche potremmo associare, per esempio, la estasi della festa, cioè sono fuori di me perché siamo tutti qui insieme. Poi c'è il discorso della comunità, il discorso che è anche chiacchiera, sono anche i fraintendimenti. E poi c'è quell'individuo che forse, però, forse con la sciocchezza invece, è ciò che permette la nuova festa, perché quell'individuo qui la festa è andata male per una serie di ragioni, può aver bevuto troppo, ad esempio, se non fare questa misura, uno può sfuggire il bicchiere, oppure può essere schernito dagli altri, quindi non si è divertito come gli altri, torna. Questa è la dinamica, possiamo dire, della solitudine. E la parola solitudine non è l'estasi, non è la chiacchiera o il discorso, è il silenzio. Chiaramente non è un silenzio da intendersi come sto zitto e non ascolto niente, no, è il riecheggio, il silenzio dell'adesso mi rimbomba, esatto, mi rimbombano quelle risa degli altri. È il motivo, è quello scarto che poi permette di non, alla festa di non essere perfetta e quindi di riaprirsi.
Mi viene in mente Giuda. Come colui che non sta nella festa degli apostoli, cioè ci sta in quella dimensione di... No? Però e quindi è colui che adempie la festa, cioè che la fa veramente accadere, cioè
però,
la festa più grande, la
sì,
soglia.
Esatto, infatti è questo individuo poi, però c'è cioè, tutto un aspetto tragico e drammatico di questo, perché l'individuo ne soffre, perché l'individuo è lì, è Gregor Samsa, è
sì,
quello
sì.
Che prova a parlare, perché lui ancora pensa umanamente, non nessuno capisce,
e anche
lì non si sa il da dove verso dove, perché il da dove, cioè prima c'era Gregor Samsa, lavorava, aveva degli scopi, adesso c'è uno scarafaggio, a parte inizia a riflettere su brevi tempi, perché deve iniziare a capire come posso agire adesso. Ora, iniziamo per esempio a capire se spavento gli altri o no,
sì,
ma iniziamo
sì.
A capire questo, ad esempio. Tanto che poi mi veniva anche in mente negli scorsi giorni sempre un'altra riflessione, ma quest'altra così nella mia mente girava, cioè di peggio anche a questa prospettiva, perché è uno scarafaggio tra uomini, però forse è peggio essere un uomo tra scarafaggi, Lo screpaggio tra uomini spaventa gli altri, l'uomo tra screpaggi viene ignorato.
Non viene riconosciuto come uomo.
Esattamente. E ancora, la divinità, abbiamo parlato pure spesso di queste frazioni, questi cammini, di questi esercizi che ci permettono una postura, ci permettono di volta in volta di stare sempre meglio. E mi viene in mente anche, proprio leggevo anche poco fa, l'ho riletto, un'espressione di un racconto, devo anche finire, quello sulla muraglia cinese, in cui si parla delle costruzioni parziali. E che cosa sono queste?
Costruiamo da più
punti. C'è un dramma, c'è ancora il dramma di individui, perché quello che la legge poi forse deve sanare. Cioè la comunità sta bene, il problema sono questi individui che a un certo punto non sanno più perché fanno quel che fanno, la muraglia è troppo grande. Nessun individuo può sognarsi di vederla compiuta, nessun individuo può vedere il proprio lavoro materializzarsi, se non con questa, potremmo dire, questo lampo di genere che costruisce la cioè io costruisco una parte, un pezzo, poi me ne vado altrove e ricomincio.
La sinedoca.
Questo.
Parte per il tutto, no? Mm-hmm. Che è un po' la nicchia per l'onda, no? Se volete, la nostra figura retorica della, no? Della pars pro toto,
la parte del tutto,
cioè no, il luogo dove nasce la zoè, nella vicota singola, nella parte nasce il sogno della totalità, insomma, della...
A proposito di Kafka, bisognerebbe forse ricordare anche il processo dove compare la legge, ed è una legge misteriosa, è una legge labirintica proprio, da un certo punto di vista, e addirittura c'è proprio quasi una proiezione del labirinto nei luoghi dove il personaggio K si reca per essere interrogato, e non c'è via d'uscita, poi la via d'uscita non c'è mai in realtà, e alla fine deve arrivare una condanna della quale non si capisce la motivazione, niente.
Sì, ma deve arrivare la condanna, no? E doveva venire, la legge che deve, la voce che deve venire. Mi viene in mente, scusatemi, questa cosa di Kafka, visto che sta leggendo, che sicuramente è un autore effettivamente non è emerso coscientemente, però sul tema della legge è uno che ne ha dette tante, insomma. E, ma forse, non so, voi conoscete il racconto Nella colonia penale, ecco, sì. Che forse risponde alla mia domanda del chi è la gente, no? È colui che ha scritto sul corpo una legge, no? Come dire, che è incisa anche nella, no? Nella sua carne, non so se avete vi ricordate, nella colonia penale, per lui sbaglia, non sa ciò di cui sbaglia, viene preso, viene deposto in questa grande macchina della cultura, che quella è, che gli incide la colpa sulla schiena, ma tale che lui non può sapere qual è la regola, cioè qual è la regola che ha infranto, però in generale, ti ricordi, giura che alla fine, lui lo sa qual è la legge, che, no? Perché la sta pagando, perché la sta incarnando.
Sì, e spiarla è incarnarla, cioè eseguirla.
Sì.
La questione della scrittura sul corpo, della
cioè, questo operare che si riflette, no?
Sì, io credo, è una questione su cui da giovane ho riflettuto molto.
E lanciavo questo
sì, è molto complessa, però insomma la risposta, che siccome Tommaso faceva una domanda diretta, la risposta diretta è un'altra banalità, la cui verità si affida soltanto alla testimonianza di chi l'ha già visto, insomma, no? Se l'hai visto lo sai, non so come dire. È che si vede quando un corpo è, si vede, io l'ho visto, no? Si vede. Quando un corpo è addestrato a questa legge, che puoi chiamarla la pratica della conoscenza, la pratica della poesia. Per me la via più facile per capire questa cosa
è il teatro.
Esatto. Si vede chi ha il teatro, l'ha incorporato, no? Siccome il teatro è quello che Tommaso chiama poesia, ma lo è in un senso sincretico, cioè ci abbiamo lavorato l'anno scorso, poi ho smesso di usare questa espressione perché purtroppo genera ambiguità in chi non ci ha riflettuto molto, però vedi anche poesia genera ambiguità, sì, anche prassi genera ambiguità, e sei sempre nella vita. Però per me è molto facile quello.
Ma tu sei anche giusto genere ambiguità, cioè così vabbè, sia esatto, sempre da ridire.
E sia sempre da ridire. Però insomma l'anno scorso noi intendevamo arte dinamica e la parola che abbiamo usato era teatro, no, per dire arte dinamica, dicendo la poesia è la stessa cosa, anche se poi il problema delle differenze strumentali, delle diverse bastonabilità si pone, ma è un'altra faccenda.
E tu provi a evocare l'inizio, sì, adesso forse dici oggi forse possiamo,
sì, esatto, vediamo. E no, però ecco, non ho, quindi è un'altra banalità, sono quelle cose banali,
si per cui il corpo non ho, evidente
non, è evidente, è come quando tu dici troppo, il linguaggio di chi fa queste cose risulta ambiguo per chi non lo fa, non le fa. Per chi le fa è chiarissimo. Sì. E come questo come è molto difficile, no? È come una barra, è questo, infatti, è quello. Ed è il corpo, come cambia il corpo del meditante, no? Dello yogin, com'è, no? Io te lo posso anche descrivere, ma tutto quello che ti descrivo ti darà delle suggestioni. Quando tu lo vedi, dici l'ho visto. E non è nessuna cosa, nessuna delle cose che tu dici è quello che. Per questo a volte si è anche pudichi. Perché quando lo si dice così male che si gioca di suggestione, non si vuole essere retorici, e allora è meglio non dirlo. Deve succederti. Se non ti succede, mica muori, stai bene lo stesso, vivi bene. Ecco, questa cosa non la capisci. Non la capisci, non l'hai incontrata. Ci sono, è come quando dici, come fai a sapere, è come quando dicevo del corpo enigmatico, no? Tu vedi un corpo morto, non è che ti devono spiegare che è morto, che succede qualcosa e tu hai l'evidenza, non solo che è fermo, cioè che non sta dormendo.
Capite? Sì, che proprio no.
Cosa succede là? Succede che vedi che è morto. Cioè non lo vedi inerte, perché i morti non sono inerti, è bizzarrissimo. I morti vibrano in realtà davvero, quando sono da pochissimo morti. Cioè c'è tutta una serie di esperienze che sono, è banale ridirle perché diventi patetico. Allora uno per pudore, no? Evita, e dice allora lo devi vedere. Lo stesso vale per come faccio a vedere che quel filosofo, la filosofia, la incarna. Se io te lo dico, mi prendi per scema, è patetica. Io ti dico, io l'ho visto. E quindi lo so, no? E lo so riconoscere. Quando in teatro, ma questo vale anche sui musicisti, su tutte le arti, adesso qui dico in senso strettamente, strettamente performativo, cioè non abbiamo lavorato sulla uscita da queste strettoie, diciamo musica, danza e canto, musica, danza, canto, quindi anche poesia, però eseguita. Resa, eseguita, cioè eseguita vocalmente, cioè. No, perché la poesia si scrive anche, e ha una sua esecuzione nella scrittura, noi dico eseguita nel senso...
Si trascrive, non si scrive.
Ok, si trascrive, allora ritrascritta...
Perché l'avevi detta dentro, diceva così.
Esatto, ritrascritta nel corpo, cioè la poesia teatralizzata, ok, lì tu sai se funziona o no, ma non se funziona il testo, certo, no? L'opera scritta, la trascrizione su carta, che può funzionare benissimo su carta, ma quando è eseguita, cioè ritrascritta in un corpo d'attore, diciamo attore in senso lato, tu vedi che funziona oppure no. E infatti una parola che si usa tantissimo quando si lavora con questo tipo di discipline artistiche nelle fasi di prova è funziona o non funziona, e ci si capisce al volo. Cioè, cosa vuol dire funziona? Non lo so. Ti dico che questo non funziona, sì, e allora tu poi puoi spiegarlo, e quegli altri che non lo fanno ti dicono sì, vabbè, fuffa. Tu lo vedi se funziona, e cosa succede? Che se i tuoi compagni dicono non funziona, tu ti fidi perché hai visto quando funziona, no? E sai che anche lui l'ha visto. Allora si dice non funziona. Questo non funziona. E basta quello. Dici, va bene, d'accordo, non funziona.
Però...
O anche se dice, non è vivo.
C'è un no? Però. C'è un po' posso... Certo. Cioè, proprio è la conseguenza. Cioè, funziona perché... cioè, una persona vede che funziona perché vi riconosce, no? Si ricorda.
Sì.
Quindi è sempre quel legame con il già stato che riappare,
che non è stato mai,
che non è stato mai, e che tu lo vedi lì,
che quando vedi per la prima volta il morto, tu non, è la prima volta che cosa
arriva? Che sai che sei sempre stato, che sai che, cioè, che sarai morto.
Sì, oppure sai che sei vivo, insomma, dipende. Non so.
Sì, che, però dico, non è una... Era solo per, ecco, scusatemi, era solo per fugare il dubbio che questo dire funzione sia una dote naturale.
No, no!
Ecco,
no, è una dote, cioè, naturale.
Una, nel senso, vede che funziona una persona che appartiene a una tradizione di... No, di
ah, tu dici, il riconoscimento, sì, della, sì, del funzione. Ho capito, questo è un problema grosso.
Per me è un... però
però hai ragione. Non, insomma, non detto, so brutalmente, non tutti lo vedono se funziona o no. Questa è la cosa.
Non dicevo neanche questo io. Adesso forse stiamo aprendo un problema su cui non so se so la risposta.
Neanch'io.
Cioè, nel senso, un conto è costruire, comporre, no? E allora all'interno del processo di composizione tu, come hai detto bene, c'è qualcuno che sa dire, per esempio nel teatro è, non so se è il regista, comunque quello che fa la funzione di...
È l'altro.
Che può essere l'altro, che dice, ecco, funziona, quindi dice questo elemento della composizione può essere tenuto, perché è vivo, è dentro una creazione che sta avvenendo, cioè è dentro un percorso significativo, insomma, cioè, dice un po' qualcosa, palpita.
Va bene.
Ecco, ok. Un conto è poi questo come, una volta completato, si presenta a un occhio estraneo, no? Okay. A un occhio anche, ecco, a quel punto può anche funzionare, come dire, l'opera, madonna, le parole, ecco, scusatemi, adesso poi vado e poi cerco di correggermi, cioè, l'opera può avere, può produrre un effetto anche a chi non ha mai
sentito. Certo.
Ecco, in quel senso forse Biagini diceva il canto, no? Si canta e produce un certo tipo di effetto quel canto lì.
Sì.
Ecco, quindi il canto, diciamo, ha una un'oggettività, so, no? Cioè una un'efficacia,
sì, sì,
no? In qualche modo certa, diciamo così. Quel canto funziona così, e fa questo effetto qui.
Ok, io no. Non sono d'accordo, non sono, nel senso che
no, io sto cercando di mettere insieme.
Allora,
cose
infatti,
che,
questo è un grosso problema.
Non so
dopo
se...
dico quello che, come la vedo io.
Perché c'è un punto del tuo discorso che va riguardato, credo,
diversamente.
Sì. Quando tutti e due avete detto le regole dalla parte del metro,
sì,
vengono disattese. La situazione è molto complessa. Faccio l'esempio della musica. La musica ha dei suoi codici e vogliamo uno dei codici metrici della musica è la fuga, l'arte della fuga. Io ho studiato per la fuga con un maestro che mi faceva vedere giustamente come Bach se ne fregasse delle regole, ma non sempre, anzi raramente, no? Intanto perché se tu hai un metro hai una possibilità di ordinare le possibilità infinite della tua arte espressiva,
certo,
no? E quindi il metro in qualche misura è un aiuto per lavorare.
Chiaro.
Perché non puoi andare avanti per ispirazione, devi lavorare.
Certo.
E quindi hai una materia sonora e devi farne 10 minuti di musica, per dire banalità che sono importanti naturalmente, no? Quello che è vero e che aggiungerei alla vostra osservazione, correggendola un po' nella quantità, diciamo, ma quello che è vero qualitativamente è che non c'è prima la regola e poi l'arte della fuga. L'arte della fuga viene fuori, diciamo, dall'esperienza che si fa con la materia sonora primitiva, primordiale, la quale lei suggerisce a un certo punto un ordinamento plausibile.
Sì, 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 sì.
Che diventa sempre più plausibile man mano che viene ereditato, modificato.
Quindi
va
perfezionato. Che trova esempi.
Funzionalizzazione, no? L'esame al conservatorio di arte della fuga non puoi fare Bach. Devi fare le regole del contrappunto.
Certo.
Ora, che cosa succede quando questo accade a un musicista creatore?
Sì.
Grande, piccolo, non importa. E se è bravo, sa riconoscere nella materia musicale con la quale lui è a contatto, che gli è venuta fuori, no? Appunto, è l'io trascendentale. Sa se questa è idonea a quella forma della fuga e a quel passaggio della fuga,
oh,
oppure no. E allora, siccome il problema è dare forma a quella materia lì, se ne frega. In quel momento lì non segue la regola, ma perché la regola è venuta dalla, dal suono, mi spiego, è venuta dalla musicalità profonda dell'espressione artistica del musicista. Se è un musicista mediocre, sarà, capisci, lui non ne sbaglierà una. Se è un musicista presuntuoso, fa delle eccezioni tanto perché le vuole fare con la testa.
Ma non discendono dalla natura della cosa,
dall'oggettività della cosa, sì.
Questo è il problema.
Sì, però
credo che tu abbia ragione di dire che questo non lo riconosce solo il competente, anzi di solito il competente dà per scontato il primo aspetto.
Non è un fatto di competenza.
E ammira il lavoro del collega. Ammira il lavoro, dice cacchio quanto è bravo, guarda.
Che virtuoso.
Guarda, ha fatto l'eccezione, non sa benissimo come è la realtà. Puccini che fa l'inizio del terzo atto della Bohème, le quinte vuote. Le quinte vuote sono, capisci,
un errore, diciamo. Sì,
errore rosso, errore blu, non so come dire. Sei bocciato all'esame di armonia se fai le quinte vuote in successione. Lui le fa apposta perché vuol fare l'effetto della neve. E allora, capisci, la neve è vuota.
Si
evitano.
Si insinua nella
condizione. Sono vuote, sono insignificanti, diciamo, se vuoi fare un effetto insignificante.
È bellissimo. Cioè.
Ma l'effetto lo fai, il problema che poneva Tommaso, che il problema che poneva Tommaso per come suona per me, Carlo.
Sì.
No, per dire adesso, per chiudere, il non competente però, se ha abbastanza cultura, se frequenta la musica e sa cos'è una fuga, se è abituato a sentirla,
ma è già una competenza, è già una competenza però.
Sì, ha una sua competenza anche senza essere tecnicamente competente.
Questa è una risposta paundiana, che voglio dire, perché Pound proprio dice, io non ho portato Pound, c'era, in cui proprio dice il metro risponde alla natura della cosa, diciamo Pound così, okay. No? Per cui è fatto un discorso infatti sull'eccezione della metrica, proprio se è stato molto paundiano. Però
io non sono d'accordo.
Perché?
Che vale per ogni interpretazione, che vale per ogni... qual è la regola del Vangelo, qual è la regola dell'imam? Dipende dalla vita. Se lui sovrappone la regola alla vita, non ha capito né il Vangelo né il Corano.
Sì, sì, ma quello che diceva poi, non esiste nessuna verità ritmica prima della menzogna metrica.
Parlava della grazia.
Carlo vuol parlare, ma non è questo il punto.
Carissa, sì, questa cosa viene.
Però non
credo che quello che tu hai detto sia molto chiaro, ma molto chiaro se in modo molto condizionato, cioè se poni molte precondizioni e ne togli altre, no? Cioè quando tu ad esempio dici c'è una natura dell'effetto, no? Cioè per cui la materia sonora, tu ti hai detto, no? C'è la materia sonora. La materia sonora poi
no,
mi
no,
si...
No, non accetto di essere crocifisso così. La materia sonora,
l'hai detto.
C'è un individuo concreto che la deriva storicamente, cioè non c'è la materia.
Okay. E infatti hai cominciato poi col dire il competente...
ma perché anch'io sono caduto in parole, però ho messo le mani avanti, che sono un po' oggettività.
A me piace se parliamo di oggettività, però dobbiamo intenderci su cosa intendiamo per oggettività, uno, e per materia, due. Così che, e credo che qui, e oggi torna martellante questa faccenda, giochi anche la questione dell'efficacia. Quando dici vuole produrre l'effetto della neve, allora io produco oggettivamente l'effetto della neve lasciando le quinte vuote.
Ma non è così.
Ma non funziona così, non va così, non è vero che va così in sé. E tu dici, no, certo, incarnato l'individuo che però deve essere detto non competente, detto no, deve avere certo cultura, ma allora è competente. E dici, no, beh, ma non è tecnico, non è... insomma. Il problema che si pone è che tu l'effetto lo produci, la questione dell'effetto è la questione del potere. Com'è possibile che lasciando vuote le quinte tu hai il potere di produrre l'effetto neve? Questo è il nostro gioco. E io penso che allora il canto, io non sono d'accordo infatti con Mario, e non credo che Mario direbbe così, però precisamente quando Mario parla, quando Grotowski, Mario parlano della oggettività del canto, non si riferiscono a qualcosa che bisogna capire cosa si intende per oggettività, e quindi l'efficacia del canto. Se io canto in un certo modo, io ti faccio ridere. Se io canto in un certo modo, io ti faccio venire il prurito qua. Io so che esistono tecniche, no? Per farti venire il prurito qua, se io ti canto addosso in un certo modo, da una certa distanza, e se lo so fare così. Lo so, no? L'ho visto. Allora, che cosa vuol dire? Che è efficace in sé? Questa era la superstizione in cui siamo caduti in tanti, in cui si è caduti in tanti, perché era una superstizione dell'oggettività e dell'efficacia, e alla fine era una superstizione dei corpi, era una specie di sclerosi dell'anatomia, non so come, no? È fatto così, in realtà, perché funziona. In un certo senso questa è la stessa superstizione degli scienziati, no? Funziona, siccome funziona,
è così.
È così, no? Allora funziona a certe condizioni, entro certe... tutto questo gioco delle condizioni su cui tu ci hai insegnato moltissimo, ad esempio nel dialogo con la biologia, cioè è il supporto, no? È la situazione, è l'educazione. Ecco, io credo che giochi tantissimo, poi i tempi possono essere molto lunghi, ad esempio... Io, alcune delle persone che sono qui oggi, c'erano l'anno scorso e hanno sentito cantare il gruppo di Thomas e hanno visto cos'è sentir cantare il canto vibratorio. Quello che è successo qua, chi c'era se lo ricorda, ok? Nessuno, io so che molti non l'avevano mai visti o sentiti e ho visto cosa succedeva ai miei giovani compagni inesperti. Ho visto cose che voi umani che cosa ecco. Però io che salutavo le persone sulla porta, un mio amico l'ho salutato sentendomi dire carino, però io non so l'inglese, non so com'è che ha detto, non so l'inglese, non so gli idiomi africani, non so il sanscrito, quindi è difficile. Beh, ci vediamo, ciao. Lì non ha funzionato. Ci siamo? Non ha funzionato e tu sai benissimo a cosa mi sto riferendo. Quindi, e allora lo stesso vale per le quinte vuote. Cioè, l'effetto della neve, lo senti o non lo senti? Non è che c'è... Oh. Enrico, scusa, lo so che devi parlare.
In situazione o la disattendi o non la disattendi. Qual è la situazione? Devi fare la storia del mondo per arrivare alla situazione.
Ma tu saresti d'accordo, Carlo, se dicessimo che quello che crea la condizione per l'efficacia nuovamente è che tu ti fidi? Cioè, è come entri? Ad esempio, io sono convinta che la persona...
Lasciare le scarpe fuori.
E io sono convinta che... A questo ci si possa, può essere o non essere, può essere addestrato. Ad esempio, io penso che sui tempi lunghi, questa è la mia fede, che se io quella persona la disciplinassi e le facessi, certo, le deve fare queste ecco, esperienze,
alla fine... questo momento, per favore, di Florinda la Cameriera, questo è importante. No, ripeti, io credo che se
quella persona la disciplinassi...
Per quanto tempo prima?
Dipende da lui! Certo. Dipende da come la materia risponde.
Sarà sicuramente un tempo vasto.
Non c'è un tempo prima. Alla lunga, in the long run.
Per un attimo avevo pensato che stesse succedendo una cosa strana per cui io ce l'ho fatta perché tra il rotolo, le stazioni della vita povera, eccetera, c'era questo cristianesimo serpeggiante. Invece era semplicemente uno stalinismo di ricordo. L'effetto finale va disciplinato con rigore.
Battente in che senso? Sì, certo.
Al freddo funziona pure meglio.
Al freddo batte meglio. Beh, il problema dell'educazione e della formazione qui a Mecri ce l'abbiamo, non sapevate cosa
sia. Che volevo dire anche, eh? È anche climatico il problema. No?
Anche climatico, sì. Sì,
un po' freddo.
C'era prima Enrico, se possiamo, momento che da un po' che viene interrotto, me ne scuso.
Sì, ma su questa questione di potere della fede che avevamo già preso quando l'avevate da fuori prima, poi ancora adesso. Volevo fare una piccola riflessione. Florinda prima si chiedevano qual è il fondamento della Gewalt, per usare un termine tedesco, perché è potere, violenza, diritto, legge, queste cose insieme. Sì. Quando non mi trovavate con Riccardo Conti, perché diceva diritto e legge, però anche violenza, ecco, Gewalt è perfetto, perché tiene insieme il tutto. Per la critica della violenza di Benjamin è proprio zur Kritik der Gewalt in tedesco, che sarebbe insomma... lato critique qui è la condizione in senso kantiano, quindi sarebbe proprio
trascendentale, la condizione di possibilità,
esatto, il fondamentale.
Pensi traduttore cosa fa?
Qual è la questione? E mi ha affascinato il fatto che lui mettesse fuori la questione della fede, della fiducia, no? Come dire, se si è convinti, si è anche convincenti, cioè se si ha fede e fiducia, no? Si, si è anche convincenti, dico perché Tommaso aveva detto, sì, ma qui si tratta di fondare la comunità, quindi devi essere convincente, devi saper ballare, altrimenti sì. Cammini e basta, insomma. No? E mi viene in mente, allora, oltre alla fede, anche da quello che ha detto Florinda proprio adesso, sulla si vede l'evidenza, no? Che forse oltre alla fede aggiungere un piccolo tassello, ma in qualche modo è già stato già detto proprio esplicitarlo, oltre alla fede e quindi alla fiducia, all'essere convinti, insomma, ci vuole un piccolo sassolino in più. Mi viene in mente Hegel, cioè qual è la differenza di potenziale che fa sì che uno diventi servo e l'altro signore, o cosa genera questa differenza di potenziale per cui uno è duce condottiero e l'altro invece è il condotto, o ancora uno è attore e l'altro spettatore, uno sacerdote e l'altro fedele, perché non tutti sono, cioè non tutti quelli che sono convinti risultano anche convincenti, sono di pazzi che però hanno un seguito, mentre altri risultano convincenti. Allora è colui che risulta convincente, cioè che è efficace, che funziona, potremmo dire, è certamente colui che ha fede, nel senso che è convinto, ma anche colui che rischia, cioè colui che rischia e mostra di saper affrontare il rischio della morte, qui è fenomeno dello spirito,
sì, il labirinto,
no? Colui che rischia vuol dire appunto colui che va incontro alla morte e quindi esibisce, diciamo così, anche una prova di questa fede, prova nel senso di provare, di fare le prove, anche nel senso proprio teatrale, no? Perché spesso nel mito infatti è colui che ha affrontato la morte ed è tornato indietro che poi diventa condottiero, cioè il condottiero, certo, è quello che ha fatto quella via dell'andare e del ritornare dalla morte, l'ha proprio, come dire, fatta, esatto, e lì allora risulta essere tutti convincente, nel senso che tutti a quel punto dicono è lui il comandante, lui il duce, insomma è colui che ha in qualche modo mostrato, è quello che ha avuto fede ma che anche l'ha saputa mostrare, in un certo senso è exemplum, appunto, exemplum di questa via verso la morte e ritorno, e quindi l'ha anche in qualche modo esemplificata, no? Tant'è che diceva sempre Hegel, perché i pilastri dell'Occidente sono Gesù e Socrate, no? Perché sono coloro che in qualche modo
sono andati incontro alla morte.
Sì, non solo erano convinti, ma hanno mostrato anche, mostrato qui il vedere, no? Hanno mostrato di sapersi assumere il rischio, cioè di essere convinti fino in fondo di non aver paura della morte, in questo senso, e quindi in qualche modo di aver incarnato, esemplificato nel loro abito questa, insomma c'è una come dire,
nel caso di Hegel hanno mostrato di, cioè perché però già, di avere paura della morte, di averla vista davvero, cioè devi di avere la paura radicale, sì, no? Sì, che sì, non sì, è vaga, sì, ma sì, è dove tutto, quelle pagine sono mostruose.
E quindi mi viene in mente, riprendendo l'espressione di Florinda, fede ma anche in qualche modo evidenza della fede, cioè deve esserci la fede, cioè uno deve essere convinto per poter essere efficace attore, ma anche deve in qualche modo dare prova di questa fede, nel senso di mettersi a rischio, mettersi in gioco. Infatti, perché l'effetto della neve funziona? Perché in qualche modo, Carlo prima diceva, il dilettante avrebbe camminato, per dirla nei termini di Tommaso, cioè avrebbe seguito le regole, non si sarebbe messo ad avanzare, no? Perché sarebbe stato l'effetto della neve, insomma,
le quinte mancare,
le quinte,
esatto, le quinte, sarebbe stato tolto da ogni manuale, mentre colui che si mette a rischio, si mette alla prova, riesce a essere efficace perché mostra di sapere che va incontro a possibile morte, a possibile catastrofe,
alla condanna,
e però lo fa lo
comunità.
Stesso, e quindi in quel senso risulta convincente, perché risulta evidente, allora puoi dire sì, l'ho visto, ma l'ho visto perché lui si è messo in gioco in qualche misura fino in fondo, insomma. Sì. Quindi fede ma anche evidenza, perché sennò dal discorso che ho fatto prima Florinda sembrava fede come appunto qualcosa di...
Che cosa la susciti la fede, no?
Il problema è che cosa la suscita? Esponendoti al rischio, ma esponendoti davvero al rischio, allora risulti convincente, perché se sei davvero talmente convinto da mettere in gioco la tua vita, allora ti seguiamo.
Faccio un'altra poco piccola, poi lascio, evidenzia. È un'altra figura retorica, Quindi si sta quasi scostruendo, le figure retoriche sono basate poi su figure
teoriche,
no?
La persuasione e la retorica.
Infatti, sto pensando anche questo. Ah. I persuasi, no? Esatto. Sono gli appesi, i persuasi. Evidenzia è una figura retorica che in greco è energeia, cioè l'energia, no? E su cui discute ampiamente Tasso nel discorso sul poema eroico, ma ampiamente, dicendo che era proprio la sua ricerca di scrittura, di poeta, la rivolta a quelle espressioni che manifestavano una maggiore evidenza, e per lui sono le azioni, sono i verbi, la capacità di descrivere azioni, di rendere evidente il movimento dei corpi.
Madonna, ma quanto è grande Tasso?
Ma infatti è bisogna capire che con questa cosa, insomma, no, basta, cioè prima parlavamo della Sineddo, che adesso parliamo di evidenza.
Ma no, io volevo condividere un pensierino che mi è venuto in mente e che magari è una banalità, però prima...
A me che ne direbbe caro.
Quando Florinda all'inizio parlava del labirinto, a me è venuta in mente, non so, mi è balenata per la testa l'immagine del labirinto così come è in Shining di Kubrick.
Certo.
E vabbè, questa è un'immagine che è
accompagna.
Abbiamo pubblicato al cinema. Però poi mi è venuto da pensare, questa cosa a cui non avevo mai pensato, che se cioè il cinema è un'arte che si avvicina davvero tanto alla poesia. Anche nell'uso della punteggiatura, e quello che è la punteggiatura nel cinema è il montaggio, cioè, fondamentale.
Sì, sì,
semplicemente questo, e poi anche
vabbè.
Il tema del ricordo, no? È un tema che certo anche nella letteratura, ma nel cinema è fortissimo. Pensiamo a Bergman, nel Posto delle Fragole, cioè anche lì c'è cioè, un lavoro veramente poetico.
Sì, sì, anche di citazione delle inquadrature precedenti, cioè un continuo ritorno delle inquadrature come proprio uno dei fondamenti dell'arte cinematografica. Scrittore del movimento, parlavamo di Tasso,
che
dice scrivere il movimento col verbo.
Certo, vabbè. Ma posso dire una cosa a proposito del cinema e del montaggio? Allora, la questione del montaggio, cioè della commessura, è la questione del taglio, della armonia e... Giustamente Paolo che ama il cinema dice, lì è evidente, no? Ma il montaggio è il momento fondamentale della composizione in tutte le arti performative. Nella poesia la costruzione del verso è montaggio in realtà, nel canto, nella composizione, nell'armonia, nella composizione musicale e nel teatro, ovviamente. Lì dove Tommaso diceva questo via, questo lo tengo, è il momento... Insomma, è il momento del vero potere, cioè sì, perché uno vuole fare quello, no? Quando arrivi a quel momento là, dove come dice Carlo, hai la materia sonora, cioè se ho la materia adesso, wow, no? Cioè adesso fai i tagli, cioè fai la commessura. E nel cinema, certo, non siamo abituati a questo, però certamente, quindi è azione poetica, è azione conoscitiva, cioè ci siamo. Volevo ricordare a questo proposito, sono una suggestione, ma io... Ho il dubbio che me la sono inventata. No, mi sento di dire che no, però adesso mi sembra di non essermelo inventato, però boh, andatevi. In merito al montaggio cinematografico, Paolo, e al montaggio in generale, io trovai, sempre da ragazza, veramente molto importante, molto chiarificatore, quello che scrisse Eisenstein. Sì. Esatto, la questione del montaggio, no? Che è la questione poetica per eccellenza per Eisenstein. Eisenstein veniva dal teatro e se ricordo, ma forse ricordo male, ve lo racconto. Sono passati proprio tanti anni. E veniva dal circo, ecco quello che volevo dire. Cioè, io ricordo. Esatto. Che l'intuizione che io di là ho portato, quindi non so se è scritto oppure no, è che ciò che mi ha insegnato l'arte del montaggio, cioè cos'è il segreto del montaggio, si trova nelle mie esperienze pregresse e in particolare nelle mie esperienze teatrali legate a loro volta, perché c'è stato tutto un percorso formativo, alla pratica circense, al circo. Eisenstein fece uno spettacolo sul circo, boh, non mi ricordo, non era... da chi non lo... Sì, ah ecco giusto, beh, sì. Allora la questione, perché il circo? Io non capivo niente di questa faccenda del circo, è stato con Artaud che sono stata costretta a pensarci un po', per delle questioni legate alla costruzione del deco, cioè della scena, della scenografia, dello spazio, no? Dell'azione. E allora lì io pensavo che, perché io ho sempre pensato al circo come al luogo in cui ci sono gli animali che vengono trattati male, oppure tutte queste robe qua, ho sempre avuto un momento di disagio, insomma, col circo. Da bambina mi metteva l'ansia, insomma, il circo. E poi mi sono resa conto che però, sin da bambina, una cosa mi piaceva tantissimo del circo, che poi tra l'altro ho ritrovato quando passavo le notti a vedere, una cosa dice, ma io, cioè, patata, come ero, cioè, impacciata, sì, però incantata da due cose, due lati di me. Uno era Jerry Lewis, vabbè, ok. L'altro lato erano invece, ore, a vedere le gare di pattinaggio sul ghiaccio, no? Questa roba, precisa, atterrano, cioè, mamma mia, io ne ricordo che passato mio papà diceva, a dormire alle due di notte, perché le davano di notte, ma c'erano le gare, o credo olimpiche, non so niente, e io ero così, no? Allora, cosa c'entra? È quello il circo che è in mente, cioè è l'acrobata che conosce il rischio, no? Succede qualcosa. Non sono più tornata al circo, non sono più tornata al circo, me lo guardo ogni tanto quando lo danno in TV, però non ci sono mai più andata fisicamente. E, ecco, c'è la questione del montaggio ha a che fare con la questione del rischio, questo volevo dire.
E se
il segreto del montaggio della,
ha a che fare con il rischio. Ha a che fare anche con Kafka, perché l'artista di Kafka è il digiunatore che lavora al circo.
Certo.
No? No, sì. Perché... le tre cose del tuo
centro. Poi Kafka che ha
il rischio di morire per,
certo,
per i media.
Certo. Certo.
Sì, sì, immenso.
Per lui stesso non mangiare,
praticamente. Sì.
C'era Leonora.
C'era Leonora, forse? Altri dopo Leonora? Così calibriamo i tempi. Ma prima o dopo Leonora?
No, era l'ultimo degli ultimi.
Allora
l'ultimo
prima.
L'ultimo
degli ultimi. Prima Leonora. Prima magari, allora, poi Sebastiano, poi dopo Filippo.
Sì, sì.
Allora, no, volevo diciamo dire una roba, perché mi sembrava che, come dire, tra quello che ha detto Florinda sul potere mentre parlavate e poi quello che ha detto adesso Enrico, si è emerso una cosa che quindi volevo dirla, anche se in realtà è una diretta conseguenza, cioè che, perché c'entra col lavoro che facciamo noi qua anche, no? Perché, cioè, come dire, perché noi parliamo anche tanto di arti dinamiche, perché ci rivediamo in questa cosa, cioè il seminario, non so, forse dico delle...
Le banalità oggi sono belle, oggi è la festa.
No, dico delle robe forti, perché poi sono, chi lo fa che deve dirlo, però il lavoro di Florinda sulle arti dinamiche è arte dinamica.
Certo, sì, sì,
no?
Sì.
Cioè, Florinda nel seminario di arti dinamiche fa l'arte dinamica, chi se non lei può farlo, no?
E no, quindi... per questo bisogna di togliere la poesia e dire no?
Certo, dire è già fare, però, no? Quindi praticamente cioè, sta emergendo questo tra quello scambio che hanno avuto, che avete avuto qua, cioè che fondamentalmente l'arte dinamica, nell'arte dinamica il problema dell'efficacia sta tutto nel prendersi il rischio del fatto che la cosa può funzionare oppure no, come diceva spesso Florinda,
sì, nella
stessa... Cioè, il punto è solo lì, cioè io ho la fede di scommettere che, come diceva Francesco, il mondo sia già salvo. Cioè, ho la fede di scommettere che questa cosa qua non potrebbe non funzionare. Certo che potrebbe non funzionare, perché è poi esiste, no? Non è che deve per forza funzionare, però io faccio lo stesso.
Sì, 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 sì. questo grazie.
Sì, grazie. Bravo, stai crescendo.
No, ma è solo una cosa che mi è proprio venuta in mente ascoltando parlare del circo, eccetera, ma con un ricordo che pure ho fatto. Stanislas si parlava del fatto che da bambino lo portava, insomma, da quando era molto piccolo, era estasiato dalla possibilità che la famiglia riservava per il fine settimana ogni tanto di portarlo al circo, no? E così mi aveva stupito questa cosa, che in realtà mi ha stupito adesso ascoltando quando parlare. Lui diceva che lo meravigliava il fatto che gli artisti che poi sarebbero andati appunto che provano, no, avrebbero rischiato le pene diciamo, davanti al pubblico, in realtà nelle retrovie, insomma, fuori dalla scena, lì parlavano delle questioni più ordinarie, no? Cioè, del fatto, ma questioni di spese banali, eccetera, cioè, e niente, non so bene come incastrarlo nel discorso che stavate facendo, però secondo me forse anche questo che stupisce, no? Cioè, il fatto che un rischio così esatto, no? Assurdo, poi in realtà viene percorso da chi ne ha la maestria con una naturalezza che poi un attimo prima della performance fa parte, sì, che si parli così.
Il gioco di Shiva, no?
Penso forse è questo. E l'altra cosa che però, non so, è un po' una suggestione che appunto rispetto al problema fissa del montaggio, quindi mi va in mente, non so se può centrare, però la possibilità magari di fare una distinzione tra quello che faceva, penso, Grotowski rispetto all'arte come veicolo, indifferentemente invece all'arte come presentazione, no? Cioè il fatto che esista la possibilità di creare un montaggio in vista dello spettatore, cioè che il montaggio sia, se il montaggio sia lo spettatore, diciamo, nell'arte come presentazione, a differenza invece della performance, vero, proprio in cui diciamo così,
il luogo del montaggio è il performance.
Sì, è infatti una cosa su cui, ovviamente, era un problema per pensarlo, mi domando, insomma, rispetto a quanto è stato detto, come intervenire questa problematica qua. No?
Ci abbiamo lavorato molto l'anno scorso su questi scritti di Grotowski, nelle arti dinamiche.
Sì, no, perché ho scordato un po' la registrazione così, mi domandavo, cioè se è un problema che è ancora, magari, come dire, forse da chiarire un po', non so, almeno per me rimane un po' problematico.
Come si chiama?
Valentina.
Valentina.
Sono nuova, sinceramente laterale rispetto a tutto il discorso, per cui mi scuso, sarò confusa sicuramente.
È una garanzia.
è stato tutto molto interessante per me, perché gli innesti di cui parlavate prima si sono scatenati man mano che si parlava, sono venute delle immagini, delle situazioni, delle connessioni. Mi è piaciuto tantissimo l'intervento sul valore del presente tempo all'inizio, però la questione adesso non ho risolto, vediamo se si riesce di parlarla un po'. Prima parlavo di Kafka, e a me è venuto in mente Kafka, il personaggio Kafka, controverso, complesso, dilaniato dall'assurdo della sua situazione. È colui che abbandona la testa, dicevi, forse per vedere la stata male, aveva avuto troppo, ha perso la misura. E mi viene una connessione con la questione del nomos, della legge, cioè forse è colui che non è riuscito a dare fiducia alla testa, quindi colui che non ha partecipato al sacrificio, forse sto facendo delle forzature, sì, provo, sì. Quindi quello che non ha voluto praticare il sacrificio comune, quindi colui che è laterale rispetto alla comunità, mi viene da dire, che non può che ritirarsi, non può che abbandonare perché ha fallito, no? Quindi si vibra di un'altra cosa, diciamo, consuona di un'altra voce. E poi però è stato detto anche che chi esce dalla comunità è chi si mette a rischio, chi vede la morte non ha paura, quindi ha forse paura anche del rifiuto della comunità, ma dimostra di aver superato questo percorso, aver fatto tutte le tappe, agito tutte le tappe e poi torna. Quindi Cristo, ad esempio, oppure mi viene in mente Gilgamesh, non so, mi immagino come un'altra. Che ha visto l'impossibilità dell'immortalità e è tornato, e quindi diventa il capo popolo, diciamo, quello che guida la comunità. E allora mi viene una domanda, cioè dipende da come uno se ne va da questa comunità, oppure dal punto in cui partiva prima. Cioè il fatto di andarsene è una necessità da cui uno non si può sottrarre, a cui uno non si può sottrarre, oppure è la volontà del montaggio, cioè faccio una pausa, mi fermo, vado a capo, passo verso e quindi decido di rilanciare, quindi c'è uno scarto, no? E non lo so, e quindi le quinte vuote, cioè funzionano, perché io ho deciso di fare una cosa diversa, ma sapendo esattamente tutto il linguaggio che c'è dalle spalle, a monte, a valle, insomma, quindi tutte le regole, io le conosco perfettamente perché sono dentro una comunità, ma poi vado oltre, anche se questo non me la faccio, cioè, o per uno scarto oppure sono completamente altro, quindi, cioè, vedo una duplicità di questa...
Sì, le tue parole a me risuonano in un certo modo, non so se però rispondono al tuo tema, no? Appunto, tenendo la metafora musicale. Per esempio, chi se ne va dalla comunità, io ho in mente due immagini, o fonda una nuova comunità, questa è una cosa anche per esempio tipica dell'animale, no? I lupi o gli orsi scacciano i maschi, no? Piccoli e li allontanano da finita lo svezzamento perché facciano il loro gruppo. Per cui chi si allontana viene esposto alla mancanza di famiglia, di protezione del maschio dominante e deve o sfidare un altro maschio, sfidare la morte, fondare, impadronirsi delle nuove femmine, quindi fondare una nuova comunità, oppure muore, soccombe, si perde. Quindi colui che non vibra, non danza, non partecipa alla festa, o viene, no, eliminato dalla sua società, no? Diciamo così, viene buttato dalla rupe o punito, no? Per non aver danzato come doveva danzare, no? Non paghi il biglietto, sei multato, cioè sei punito per non aver danzato, no? Cioè, in qualche modo stupido, oppure stai fondando una nuova comunità. Mi viene in mente due cose, no? Uno che se n'è andato e ha provato, no, a rifondare una nuova comunità, su cui c'è stato anche, credo, 3 prospettive quest'anno, su immagine, no, dell'acqua nei vecchi otri che diventa vino, no? Quindi che si riempie, no, di nuovo vino quei contenitori vecchi, insomma, quindi si fa un nuovo credo, appunto, una nuova fede. E mi è venuto in mente invece quello che è un'immagine di cui racconta Calasso nell'Ardore, questo libro che mi ha consigliato Sini, così bello e così, così profondo, che segna il passaggio del sacrificatore che si allontana dalla comunità. Cioè, a un certo punto si narra che fra i tanti riti possibili, uno dei riti che deve essere praticato soltanto da sacrificatori molto esperti e quasi al termine della loro vita, è il sacrificio umano. Questo rito umano presuppone una sostituzione, non si uccide veramente l'uomo, si fa solo finta di ucciderlo, lo si appende a un palo, e si passano dei carboni, insomma, e a quel punto, una volta compiuto questo rito, che è l'ultimo rito possibile, il sacrificatore è come se avesse sacrificato se stesso, come se fosse stato un atto di, no, di omicidio, suicidio, no? E allora ciò che deve fare è allontanarsi dalla comunità, non può più vivere nella comunità. Compiuto quel rito, si allontana dalla comunità e è scritto che a quel punto può anche sospendere l'attività rituale, perché egli ha il rito in sé. E Calasso dice: questo è il passaggio, no, dall'uomo che sacrifica all'uomo interiore, l'uomo intellettuale, cioè il primo intellettuale, no? Dice così, cioè l'uomo che si ritira dalla comunità e ha la comunità in sé, ecco, ha la comunità dentro di sé, ha il pensiero della comunità, ha il rito dentro, non deve più farlo perché lo può solo pensare, no? Ha compiuto il gesto estremo. L'uomo che si allontana dalla comunità può anche ricordare, almeno a me risuonava questa immagine, non so quanto con profitto, ecco, degli altri.
Credo che, cioè, le due figure che hai evocato adesso possiamo pensarle incarnate in una sola, cioè Abramo, è quello che se ne va dalla comunità, per fondare un'altra. Pensiamo anche a come lo descrive in maniera meravigliosa Thomas Mann. E poi però è anche quello che fa il sacrificio estremo, che poi non lo fa.
Che non lo fa, sì. Smette tipo.
Ma vedete che ce ne possono venire in mente tanti.
Sì, bellissima.
Questo è l'archetipo, questo, no? Questo è l'archetipo della fondazione, no? Io
la connessione tra necessità e scelta in Edipo è fortissima.
Ma è Gilgamesh, è Edipo, è l'eroe, è tutta la tradizione, cioè è sempre la stessa figura.
Ma poi non lo so, poi perché fondamentalmente la comunità non c'è.
Sì, questo.
Non solo la luce, ma tutti quelli che sono nella comunità sono i
diritti.
Cioè, la comunità
è il battimento di ogni edificio, certo, diciamo.
E quindi nessuno più può stare a suo agio, no? Immediatamente quando hai fatto la festa, non ti va più bene la festa, no? Escono tutti dalla festa con una soddisfazione che in fondo dice saggiamente, però non rifacciamola più, no? Non facciamo la diversa,
facciamo un altro.
Quasi.
Sì, io...
Sì, che la comunità si è solo delle parti, è una posizione ben fatto, importante.
Sì, 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 qua ci sarebbe anche qua tanto lavoro.
Infatti, su questo abbiamo lavorato.
Sì, molto, sì. Io non so se posso soltanto rispondere, ma come dire, cercare in qualche modo di corrispondere, insomma, di fare eco con altre immagini, visto che stiamo chiudendo, quindi non si tratta più di... non abbiamo né tempo, né questo adesso è il momento, insomma, anche se l'avessimo non lo farei adesso, di argomentare oltre. Quindi anch'io, come avete fatto voi negli ultimi interventi, cerco di corrispondervi usando solo delle immagini, delle suggestioni che ascoltandovi mi sono arrivate. La prima è il tavolo di anatomia, il rituale ultimo, quello a cui bisogna essersi a lungo preparati. È un tavolo anatomico, è un tavolo di anatomia, così diceva Artaud. Mettete l'uomo sul tavolo di anatomia per rifarlo, no? E quel rito simbolico, ma se è simbolico, attenzione,
certo.
È molto rischioso, no? È sempre sulla soglia,
come è un gioco per non arrivare.
Esatto, è un rito di rinascita. Cioè, il problema è sempre quello di rifare da capo l'essere umano, di rifarsi perfetti. Noi abbiamo usato un'espressione nel seminario di arti dinamiche che era risultata inquietante e, visto che veniva dalla sottoscritta, quasi eugenetica, quando dicevo si tratta di fare corpi perfetti, no? Di produrre corpi perfetti. E poi ho detto, sono come lei dice, poveretta bella, mi rendo conto, ma...
Meglio freddo,
diceva... ecco lì c'era qualcosa che già risuonava di questo, ma appunto non argomentiamo. Un'altra immagine che mi suona, un'immagine che suona, vabbè, ok, sinestesia, è quella dell'alchimista. Non so se vi è capitato di leggere qualcosa, insomma, è una tradizione sterminata, cioè non ha origine in realtà, perché più vai a fondo più ti accorgi che l'alchimia in vari nomi, è stata sempre praticata. Forse è veramente la stessa cosa che stavo dicendo, no? L'alchimia è la stessa azione, ha lo stesso problema, insomma, no? Ecco, se vi è capitato, saprete chiaramente che la questione dell'alchimia è l'alchimista. Il problema alchemico è l'alchimista. Ed è molto interessante perché, riprendendo le questioni, diceva giustamente, abbiamo giocato per suggestione, ma va bene, non è mai magari molto accademico, ma insomma teniamocele, poi ognuno ci fa quello che vuole, crocevia anche così. Ma insomma, l'immagine che ha usato Sini, no? Del Fichteana, dell'io e del non io, è un'immagine alchemica. Lavorando sul non io, lavori l'io. Non puoi che lavorare il non io, cioè la cosa, la materia. E la generazione, la grande opera, la grande œuvre, l'opus magnum, è sempre descritta come un atto di rinascita. Ma è vero o non è vero? Rinasce o rinasce l'alchimista? E che cos'è la pietra filosofale? Si chiama pietra filosofale. Che cos'è questa strana materia che è conoscente, conoscitiva, che è foriera di conoscenza? È il segreto da raggiungere. Io devo far la pietra filosofale. Far la pietra filosofale, in realtà, vabbè, scusate, perché insomma, è talmente grande la tradizione che parlarne così è quasi, direi, volgare, ma insomma, abbiamo detto che andiamo per suggestioni. Devi rifarti tu. Non è che devi. Se lo fai, ti rifai. Quel che accade è che la pietra filosofale è, sì, è una materia particolare, è l'oro, no? È l'oro. è una delle forme, delle manifestazioni della, del corpo, della materia. L'alchimista vero non lo raggiunge mai, la pietra filosofale. La pietra filosofale è il segreto di tutti i segreti, insomma, è il santo graal. Cioè, è il segreto nel senso che è proprio il secretum, no? È ciò che al tempo stesso è separato e anche secreto, cioè continuamente prodotto come una secrezione dall'azione dell'alchimista. E l'alchimia non la puoi che incarnare, non puoi che essere alchimista, non fai l'alchimia, tu fai l'alchimista. Così come non fai la musica, fai il musicista, non fai la pittura, tu fai il pittore. Ma come la fai? Nella pittura. E come lo fai l'alchimista? Nel crogiolo, li devi fondere i metalli, li devi studiare, ed è una lunga disciplina e si perde un sacco di tempo. L'alchimia è una delle pratiche più da perdigiorno del mondo. E l'alchimia è una pratica dei perdi tempo e del crogiolo, degli amanti dei crogioli, della fusione, della... E è una roba da, è anche un po' da pedanti l'alchimia, no? Ma di chi cammina in questa pedanteria del cavillo, perché sta cercando il movimento, la vibrazione della materia. La trasformazione materica dell'alchimista è scandita in fasi molto precise che bisogna conoscere, attraversare e di cui inseguire e favorire la successione sempre dentro al crogiolo, non nel crogiolo. E la nigredo, la rubedo, la viredo e l'albedo, sono tutte in una, non so come dire, è molto difficile, però vabbè, sono immagini. Quindi l'immagine dell'alchimista, qualcosa ha a che fare con l'alchimia, e il rito in sé, avere il rito in sé, hai fatto un altro umano. Il rito è, hai rifatto l'umano, l'hai fatto, non un altro, nel senso che non nel senso che ne hai generato un altro, che è l'alchimia fondamentale, no? Ma nel senso che ne hai rifatto un altro, appunto. Lo hai rifatto, no? E questo rifarsi dell'umano vale soltanto se vai al di là del corpo individuale, non so come dire, devi rifare i corpi individuali, cioè rifarti nella tua individuazione, reindividuarlo, ma il corpo che si rifà è sempre lo stesso, o meglio, come diceva Assini al seminario di filosofia, no? Il medesimo ma non lo stesso, no? È il medesimo ma non lo stesso, e io nel seminario dinamiche dicevo, cercavo di ripetere dicendo no, non sarà mai più il medesimo, non lo è mai stato, non so come dire, no, non è mai stato quel medesimo. Ma vabbè, altre suggestioni. Il rito in sé, ecco un'altra suggestione, è qualcosa che ha a che fare, vede Sebastian, con la faccenda del performer, che è il luogo del montaggio. Quando Grotowski dice, tra le tante cose, insomma, usa questa immagine, che per Grotowski sono sempre immagini operative, cioè lui non vuole dare delle suggestioni, lui sta lavorando su queste cose, quindi deve provare a darsi delle a spiegare quello che sta facendo, no? Allora, dire che il performer è il luogo del montaggio nell'arte come veicolo vuol dire qualcosa di simile, per me risuona così, qualcosa di simile a l'alchimista è il luogo dell'alchimia. Il rito ce l'ha in te. Il performer che è il luogo del montaggio. In realtà poi questa questione del teatro, ecco perché si insiste sulla dimensione della teatralità della faccenda, no? Che non è esaustiva, però è esemplificativa, è emblematica. Perché il teatro non ha luogo altrove che in chi lo fa nel momento in cui lo fa. È l'unica arte che in questo senso, se è dinamica, cioè se ha dynamis, ce l'ha in quanto esercita quell'interruzione nella perfetta, compiuta mortalità. È l'arte della morte, è l'arte di cantare la morte. È l'arte che muore per eccellenza, non con escamotage, perché ha il luogo primigenio della scrittura, è il luogo primigenio del testo, del tessuto, della tessitura. E il luogo primigenio, prima di tutto, non in modo programmatico, ma in modo evidenziale, è il corpo del danzatore.
Il nonino del nonino.
Sì, esattamente, è quella materia lì che si forgia. Basta, poi l'ultima cosa che mi è venuta in mente, io credo di sapere perché, ma non so, non ho voglia di adesso di parlare, è Dogville, visto che si è parlato di cinema. No, l'avete visto? Dogville?
Sì, bravo. Zico.
Se non ci sono altri interventi, possiamo darci appuntamento domattina, che tonici, temprati, ore 9.30, ai frigoriferi milanesi, ci vediamo per seguire la semina di sì. Grazie ragazzi a tutti.